heard that Judas knocking on my door. Said he only done what he'd been asked for. Ain't no reason that she don't lie. And just stopped in to say goodbye. And I don't know what I think's right or wrong. Don't know which side of the fight I'm on. Don't know. You know, every day I did try to get back on the horse and ride. Been a long while since the well run dry. Been a long time since the sky did cry. And I don't know what I think's right or wrong. Don't know which side of the fight I'm on. Don't know.
L'NBA è piena di grandi giocatori che con le loro giocate hanno segnato la storia del basket. Quello che non sappiamo di queste storie, però, è ciò che le rende possibili. Spesso, dietro le quinte, si trovano leggende grandi tanto quanto i fenomeni di cui ammiriamo le gesta. E proprio questo è il caso di personaggio di oggi, il caso di Tex Winter.
Hesitation move through the hoop for the right scoop shot, good on the reverse.
Michael!
Quando pensiamo a cestisti che hanno segnato la storia del basket, a molti saltano in mente due tra i più grandi giocatori di sempre, che rispondono al nome di Michael Jeffrey Jordan e Kobe Bean Bryant. Il primo, lo sappiamo, considerato da molti il miglior giocatore di sempre, fu protagonista di una delle squadre più iconiche di sempre, i Chicago Bulls degli anni 90. Mentre il secondo, protagonista del primo decennio del 2000, è passato alla storia come uno dei più grandi giocatori della storia dei Los Angeles Lakers, una franchigia che in quanto a leggende non è seconda a nessuno. Combinando i due, si ottengono un totale di 32 selezioni alla squadra All-Star, 21 selezioni nel miglior quintetto di tutta l'NBA, 6 MVP e, dulcis in fundo, ben 11 titoli, 6 per Jordan e 5 per Kobe. I punti in comune della loro carriera sono diversi, a partire dallo stile di gioco stesso, dove Kobe prese dal numero 23 di Chicago alcune delle sue mosse più famose e caratteristiche. Un altro elemento di continuità tra i due fu l'allenatore. Tutti e 11 i titoli vinti dalle due leggende arrivarono con in panchina uno dei più grandi e vincenti coach della storia del basket mondiale, Phil Jackson. Il maestro Zen, come viene chiamato Jackson, fu in grado di portare a un altro livello il gioco di Jordan e Bryant, incastrando il loro ingombrante ego all'interno di una logica di gioco di squadra, diventando il terzo tassello di una leggenda eterna. Eppure, la storia incredibile di queste tre figure non sarebbe probabilmente mai esistita senza la guida silenziosa e invisibile di un vero maestro del basket, Maurice Frederick Winter. La storia di Winter inizia molto tempo prima, nel 1922, a Wellington, Texas, origine che gli varrà il soprannome Tex. Trasferitosi con la famiglia a Lubbock, un'altra cittadina texana, Winter rimane orfano di padre all'età di 10 anni, vedendosi così costretto a lavorare durante le sue elementari per poter portare a casa, spesso letteralmente, qualche pezzo di pane vecchio, finché nel 1936 si trasferì con la madre e la sorella gemella in California. Finita l'high school, il suo talento nel salto con l'asta lo porta a ottenere una borsa di studio dall'Oregon State University. La sua carriera sembrava in procinto di prendere il volo, destinato a essere il nuovo atleta di punta dell'Atletica Stelle Strisce, prima che la Seconda Guerra Mondiale lo allontanasse da quel sogno e lo portasse ad essere addestrato al pilotaggio di aerei militari. Una volta finito l'incubo della guerra, il treno dell'Atletica era definitivamente passato, lasciando Tex senza più un vero scopo, se non quello di finire una volta per tutti gli studi. Ma è proprio qui che il destino di Tex prese una piega inaspettata, quando nel 1946 tornò al college, dove decise di entrare nella squadra di basket. Fu qui che fece l'incontro che cambiò definitivamente la sua vita. Fu qui che conobbe Sam Berry. Allenatore e figura chiave nella vita di Winter, Berry era l'inventore di un sistema offensivo particolare e innovativo, che chiamò Triple Post Offense, passato alla storia poi col nome di Triangle Offense. Lo scopo di questo sistema era l'apertura di più spazi possibili per mettere tutti e cinque i giocatori in posizioni favorevoli di segnare in ogni momento. Il centro in area poteva segnare se in posizione, passarla nuovamente fuori o cambiare campo per i due giocatori lasciati liberi sull'altro lato. Ogni mossa di questo sistema era studiata per creare movimento e mettere in difficoltà la difesa con tagli e passaggi continui che portavano sempre alla ricostruzione del tassello chiave, il triangolo. Uno schema tanto complicato e pieno di varianti quanto efficace. Winter rimase subito folgorato da questo sistema e decise di farlo proprio una volta conclusi gli studi, nel 1947, quando entrò come assistente allenatore all'Università di Kansas State per il suo primo incarico di una lunghissima carriera, che lo vedrà in panchina per ben 61 anni. Nel 51, dopo 4 anni di gavetta, Tex accetta la sua prima squadra da capo allenatore alla Marquette University, diventando a soli 29 anni il più giovane allenatore della storia del basket collegiale, ma sarà il ritorno nel 1953 a Kansas State, dove allenerà per i successivi 15 anni, a dare il via realmente alla leggenda di Tex Winter. Dal 1953 al 1968, Tex guida il college ad una delle percentuali di vittorie più alte della storia della scuola, stabilendo il record di 8 vittorie di conference, che tutt'oggi detiene, e portandoli due volte tra le migliori 4 squadre della nazione. Tutto questo, ovviamente, sempre tenendo fede al suo mantra, l'attacco triangolo, quel modello così perfetto di cui si fece portavoce e professore. Professore, sì, perché Winter studiò e analizzò la triple post offense al punto da farne una vera e propria teoria di gioco, al punto da scriverci un libro, nel 1962, intitolato proprio The Triple Post Offense, ancora oggi considerato una sorta di bibbia cestistica. Tex amava quel sistema su cui tanto aveva lavorato, al punto che non si limitò a una semplice descrizione, spiegazione o dimostrazione di come eseguire gli schemi da lui perfezionati, ma andò oltre, fino ad arrivare a spiegare i motivi più profondi che spingevano all'uso di certe tattiche, come gestire la pressione, come approcciarsi all'allenamento e alle partite, come lavorare. Tex aveva creato una vera e propria filosofia di gioco e di vita, che decise di sezionare nei minimi dettagli in quel libro. E con questa certezza in tasca, sembrava fosse arrivato finalmente il momento del grande salto, con cui finalmente consacrare se stesso e il suo sistema. L'NBA aveva bussato alla porta di Tex, che nel 1971 viene assunto dagli Houston Rockets. Quella texana era una franchigia giovane, con alle spalle soli 5 anni di permanenza nella Lega sotto il nome di San Diego Rockets, e spostati a Houston in coincidenza con l'arrivo di Tex nel 1971. Ma l'impatto con la Lega più importante del mondo non fu dei migliori. Il primo anno finì con un deludente record di 34 vittorie e 48 sconfitte, che non bastarono nemmeno per qualificarsi ai playoff. Il secondo e ultimo anno sulla panchina texana, il risultato fu ancora peggiore, terminato con sole 33 vittorie, che bastarono per essere cacciato. Tex non era riuscito a portare a livello successivo il suo sistema e renderlo efficace in NBA. Aveva impattato con una realtà più grande del previsto e non aveva saputo adattarsi al meglio a quel ruolo. Da quella batosta, Tex decise di tornare ad allenare al college, forse più adatto al suo sistema, forse il massimo a cui Winter potesse veramente ambire. E così fece. Nel 1973, il coach texano accettò l'offerta della Northwestern University, riprendendo da dove aveva lasciato. Ma il tempo scorreva, e Tex si sentiva ormai arrivato al capolinea. Dopo una decina di stagioni, ormai a 60 anni, decise che forse era il momento di smettere. Aveva dato quello che poteva, aveva cresciuto con così tanta cura quella creatura, la Triangle Offense, e per tanti anni aveva cercato di portarla in ogni parquet, ma era arrivato il momento di passare il testimone. Forse quel suo sistema non avrebbe mai funzionato. Ormai rassegnato a quell'idea, nonostante i dubbi da cui era attanagliato, nel 1983 Tex smise di allenare.
It's got a hold. Just a phone call left unanswered had me sparking now. These cigarettes won't stop me wondering where you are. Don't let go. Keep a hold. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel our grace, 'cause we've all made mistakes. If you've lost your way, yeah, I'll leave the light on. What's been on your mind? Lately you've been searching for a darker place to hide. That's alright. But if you carry on abusing, you'll be robbed from us. I refuse to lose another friend to drugs. Just come home. Don't let go. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel our grace, 'cause we've all made mistakes. If you've lost your way, I will leave the light on. I will leave the light on.
proprio qui che 2 anni dopo, come nelle fiabe migliori, arriva una provvidenziale chiamata al telefono di casa Winter. Dall'altra parte della cornetta c'era una voce che Tex conosceva bene, fin dai tempi di Kansas State. Era la voce di Jerry Krause, una vecchia conoscenza, fresco di nomina come general manager di Chicago Bulls. Il motivo della chiamata era semplice. Jerry voleva costruire una squadra solida e competitiva intorno alla nuova stella, un certo Michael Jordan, e vedeva in Tex una figura perfetta per esperienza e competenza, questa volta non in qualità di capo allenatore, bensì di assistente. I Bulls erano reduci dal primo viaggio ai playoff dopo 3 anni di assenza, ma la dirigenza voleva il salto di qualità e vedeva in Winter un maestro ideale da affiancare alla squadra per farle fare questo salto. A Chicago, Winter seguì diversi allenatori, a partire da Stan Albeck, il primo anno. Quell'annata non fu entusiasmante e la squadra giocò una stagione a dir poco mediocre. La scintilla stentava a nascere e i primi dubbi su Jordan iniziavano già a circolare, motivo per cui la società decise di dare un altro scossone. Esonerato Albeck, era il turno di Doug Collins, ex guardia tiratrice al suo primissimo incarico da allenatore. Dopo un primo anno di assestamento, dove confermò l'ottavo posto della stagione appena trascorsa, riuscì a dare finalmente un'identità alla squadra, ottenendo un promettente terzo posto a Est. Nello stesso anno, Michael Jordan fu insignito del suo primo MVP e proprio Jerry Krause fu premiato come dirigente dell'anno. Ogni tassello sembrava finalmente al suo posto e poco male se ai playoff i Bulls furono eliminati in semifinale dai Detroit Pistons di Isaiah Thomas. La strada era quella giusta. L'anno successivo iniziò pieno di aspettative per Chicago, ma l'epilogo fu sempre lo stesso. I Bad Boys di Detroit erano un ostacolo troppo grande da superare. Il malcontento era evidente all'interno della franchigia, che sentiva la pressione di dover finalmente rispettare le aspettative e subiva le continue voci che diffondevano dubbi e domande intorno alla squadra e intorno a Jordan, la cui leadership era messa in discussione. E ancora una volta, il triangolo tanto caro a Tex sembrava aver fallito nel dare risultati. Sembrava destinato a non avere mai la consacrazione che Winter sognava. Ma perché quella teoria prendesse il volo, c'era bisogno di altro. C'era bisogno di una mente cestistica superiore, di un maestro capace di tradurre le intuizioni teoriche di Tex in pratica. Ed è qui che entra il gioco, l'altro tassello fondamentale di cui Winter diventò subito il braccio destro. Nel 1989 fu promosso capo allenatore un collega di Tex, un altro degli assistenti alla corte dei Chicago Bulls, di nome Phil Jackson. Il neo allenatore di Chicago entrò subito in sintonia con Winter, dal quale apprese la teoria della triple post offense e, come il texano inizio carriera, ne rimase folgorato. Fu amore a prima vista. Jackson decise di adottare quella filosofia come la propria, diventando per Tex un vero e proprio discepolo. Il connubio Winter-Jackson riportò l'anno successivo i Bulls alle finali ad Est, per la terza volta consecutiva, per la terza volta contro quei Pistons, così duri e violenti e sfacciati. La sfida fu agguerrita, i Bulls arrivarono più preparati che mai, ma dopo un continuo botta e risposta, la partita decisiva fu amara per Chicago. I Pistons chiusero un'altra volta la serie, per 4-3, avanzando alla finalissima. La rivalsa di Winter e della sua triple post-offense avrebbe dovuto aspettare. Delusi, ma allo stesso tempo spronati da quella rivalità infinita, i Bulls ritornarono lì, dove tutto era finito l'anno precedente, ancora una volta in finale, ancora una volta contro Detroit. Ma questa volta l'aria era cambiata e fu evidente fin dal primo minuto. I giocatori di Chicago avevano una luce diversa negli occhi, una voglia di rivalsa impareggiabile e il risultato fu perentorio. 4-0 e biglietto prenotato per le Finals del 91, giocate e vinte contro i Lakers di Magic Johnson. E come si suol dire, il resto è storia.
Pari, ancora pari, poco meno di un minuto da giocare. John Stockton contro Ron Harper, resa dei conti in gara 6. Harper contro Stockton sul lato di Malone, contro di lui difende Dennis Rodman, mette palla per terra Malone, arriva il raddoppio di Scottie Pippen. Stockton perso da 3 in equilibrio. Ultimi 40 secondi, Jordan va subito a canestro, appoggia al vetro anche con contatto e segna in un amen, riportando a meno 1 Chicago, discrepanza di circa 13 secondi tra il cronometro dei 24 e quello della partita. Chicago non vuole prendere un gioco da 3 punti, vuole eventualmente la palla anche se segna aiuta per il pareggio, a sua volta con un gioco da 3 punti la ruba, Jordan e se la prende direttamente dalle mani di Malone. Ultimi 15 secondi, meno 1 Chicago. l'ultima azione della sua carriera NBA.
Signori, che giocata, ancora una volta gli concede una penetrazione senza nessuno dietro, poi è andato a prendersi lui il pallone e ha segnato, segnando il 4-0 di parziale. MJ, 5-2 da giocare, adesso uscirà Kerr per Harper e i Bulls sono a 5 secondi dal repeat ai tripeat.
Canestro dopo il timeout in 3 secondi, dopo che lo aspettavano tutti, ed è questo, palla strappata dalle mani di Karl Malone, questo canestro con Russell che gli ha messo la mano chiaramente sul pallone, palla strappata, dicevo, a Malone, e poi con tutto il mondo, con quasi 1 miliardo di persone che lo guarda, tra quelli che sono qui e quelli in TV, mette il canestro che può essere decisivo, ripetiamo, soprannaturale.
Col giro a U, forse il movimento più impossibile da controllare, eccolo qua, il giro a U, depistato sul crossover, l'avversario nel canestro dell'anno scorso nel Nausea Game ha segnato il tiro da 3 punti, qui ne mette 2 di una certa rilevanza, diciamo così. Io resto della mia idea, secondo me Sloan non può concedere che ci sia un uomo che gli vada dentro sempre e lui non abbia un uomo dietro, è una cosa che sinceramente non capisco. Jordan gli ha segnato ancora una volta in una situazione in cui, battuto il primo uomo, va a canestro senza nessuno. Carr non è nella sua situazione ideale difensivamente e poi in attacco non ha mai la palla. Sinceramente non capisco le scelte di quell'allenatore.
Per Chicago, Kukoc con Harper, Jordan, Rodman e Pippen, Malone, Stockton e Hornacek, rimessa di Russell, attenzione a Stockton che ha segnato in questa situazione il canestro che ha mandato in finale gli Utah Jazz lo scorso anno, sale Stockton, riceve, lavora contro Harper, deve tirare da 3, gli esce, il rimbalzo toccato da Pippen, è finita, i Chicago Bulls sono campioni del mondo per la sesta volta, i Chicago Bulls sul trono del mondo, 6 volte negli ultimi 8 anni e Michael Jordan cancella le prodezze di Stockton e Malone.
Da quel 1991 arrivarono ben 6 titoli per i Chicago Bulls e per Jordan, che lasciò dietro di sé così una leggenda impareggiabile, anche e soprattutto grazie al lavoro di Winter e di Jackson, il quale nel 1998, con il secondo ritiro proprio di MJ, decise di portare la sua filosofia ad Ovest, ai Los Angeles Lakers. E ovviamente, con sé, il maestro Zen pretese sempre lui, Tex Winter, ormai diventato il suo braccio destro, parte imprescindibile della sua carriera come allenatore. In California, il duo non fece aspettare per nulla l'esigente pubblico giallo-viola, portando i Lakers sul tetto del mondo al suo primo anno nella stagione 1999-2000. Il processo di adattamento alla filosofia di Winter, qui, fu accelerato dalla presenza di una delle più grandi coppie della storia del basket mondiale, formata da Kobe Bryant e Shaquille O'Neal, che rappresentavano, per coincidenza, i vertici perfetti di quel triangolo che di questa storia è forse il vero protagonista. Tex, a Los Angeles, continuò a lavorare come ha sempre fatto, sempre da dietro le quinte, in silenzio, diventando un vero e proprio mentore, come lo fu per Jordan, anche per Bryant, che da lui imparerà a studiare il gioco come solo lo stesso Tex sapeva fare. E ancora una volta, a parlare per l'attacco triangolo, è la storia. Il suo approdo a Los Angeles porta 5 anelli, tutti con Bryant in campo e tutti con Phil Jackson in panchina. Tutti, tranne uno, l'ultimo, con Winter al suo fianco. Winter ha seguito Jackson fino alla stagione 2008-2009, quando all'età di 87 anni decide di ritirarsi ufficialmente dal mondo del basket, questa volta per davvero, senza dubbi e senza rimpianti, felice e consapevole di aver portato a termine quella missione iniziata nel lontano 1946. Tex ci ha lasciati lo scorso 10 ottobre, all'età di 96 anni, dopo aver donato al gioco del basket uno dei sistemi offensivi più vincenti della storia dello sport, una vera e propria filosofia, dentro e fuori dal campo, dopo aver lasciato dietro di sé un'eredità, grazie alla quale sarà per sempre immortale. Goes.
their art into black. Flowers and my love hope never to come back. Go turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you.
Hesitation move, through the hoop for the right, scoop shot, good on the reverse.
Michael!